Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Ester Dubaldi per questa rassegna stampa online di oggi, mercoledì 24 gennaio. Allora, iniziamo da il sito di Radio R per vedere un po' che cosa ci offre. Allora, intanto abbiamo detto al via i lavori di impianto e riscaldamento nella chiesa di Sant'Agostino a Recanati, trovate anche la cassa per il parroco Don Roberto Zorzolo, che andrà ad abitare laddove abitava la nostra nonnina del chiostro, l'unica superstite rimasta dopo lo sgombero di tutte le abitazioni. Perché avvenne questo? Perché in realtà quei appartamenti, che poi vennero magari ritoccati, in qualche maniera rimessi a posto, servivano per il campus infinito. Vennero ceduti infatti al campus perché venissero dati in affitto ai studenti stranieri, e inizialmente tutto aveva funzionato bene, poi con il Covid le cose rallentarono, gli studenti ne vennero meno, anche adesso l'ultimo arrivo, invece di 200 di una volta, di studenti ne sono venuti un'80. E questo perché? Perché costa caro l'albergo, costa caro il volo, costa caro tutto, e quindi anche il soggiorno qui a Recanati, costa l'iscrizione alla scuola, e quindi chi si può permettere una spesa, provenendo anche da paesi in cui il rapporto, lo scambio della moneta e del valore monetario è molto sfavorevole rispetto all'euro italiano, è logico che tutto questo ha comportato una diminuzione delle presenze. Dico questo perché poi, in concomitanza a queste diminuzioni, il comune è venuto incontro dicendo: signori, allora noi vi facciamo pagare di meno l'affitto, sino addirittura azzerarlo nei periodi in cui la scuola e gli studenti non arrivano, cioè abbiamo mesi con studenti zero. Questo del periodo del Covid fu un periodo lungo di studenti zero, e il comune pensò che lì non valeva il rischio di impresa, no? Per cui se un periodo di Covid un'impresa non c'ha commesse, non c'ha produzione, deve mettere in cassa integrazione gli operai, si arrancia, è un rischio di impresa, lo Stato naturalmente viene incontro con il contributo, ma qui il comune è venuto incontro direttamente con affitto zero, cioè non pagate niente, no? E quei locali comunque vengono ancora cioè tenuti fermi lì, perché sono sempre comunque in gestione al campus infinito di Recanati, a chi appunto c'è dietro il campus, che poi è diventato anche in associazione anche con il campus di Camerino, perché Camerino, con la zona terremotata, si spostò tutta a Recanati. Ma ho voluto così divagare un attimo per dire che se Radio R anche nel periodo del Covid non è per fare i frignoni e piagnoni, ma ha avuto un abbattimento delle pubblicità, chi se ne frega, anzi, se Radio R è meglio vi sta, no? E quindi non è che ti dice affitto zero per questo periodo della sede o dell'antenna, no, l'affitto è completo, neanche un euro in meno. Questo è il modo di ragionare del potere, no? Ci sono gli amici e ci sono i non amici, non dico nemici, i non amici, quelli che naturalmente nei confronti di costoro, come di Radio R, non ricavano nessun beneficio, anzi, forse c'è qualche arrabbiatura in più. Poi abbiamo distribuito, e quindi l'unico appartamento al piano terra occupato ancora da un privato, che era quello di Assunta Fabbri, con la sua morte il parroco ha chiesto al comune di poterlo utilizzare, giustamente. Distribuite dalla Consulta della Solidarietà le scatole sospese di Natale. Adesso di Natale siamo un pochettino in ritardo, non sono neanche legati ai doni natalizi. Dice: stiamo terminando, dice la consulta della solidarietà, le minchiate semantiche e verbali a cui ci hanno abituato, e stiamo terminando la distribuzione delle scatole sospese che durante il periodo natalizio vengono consegnate all'associazione aderente alla consulta del volontariato. Ormai diventate una consuetudine per i recaratesi che, con spirito dickensiano, preparano con amore queste scatole per grandi e piccini delle favole di Dickens, e ci hanno chiesto a chi sono dirette, e noi le abbiamo distribuite alle famiglie che vivono un periodo di difficoltà, agli ospiti delle case di riposo IRCER Fondazione Assunta, alle mamme e papà che frequentano il centro aiuto per la famiglia, dove tra le necessità quotidiane trovano anche queste scatole per accendere sorrisi e scaldare i cuori. Chissà se lo danno anche al centro aiuto alla vita. Questa bellissima iniziativa, voluta fortemente dall'assessore ai servizi sociali dottoressa Paolo Nicolini, è stata accolta fin da subito con grande entusiasmo da parte dell'associazione. Cioè, per carità, è una iniziativa che comunque porta beneficio nei confronti di qualcuno, o comunque è un segnale di vicinanza, solo che ecco, si possono anche dare dei nomi molto più appropriati, molto più semplici, molto più umili alle associazioni, e non quelli nomi roboanti, no? Dietro ai quali si ha il sospetto che ci sia un po' un tentativo di propaganda, ecco, di propaganda. Allora, vediamo un pochettino, perché noi non è che l'abbiamo saltato. Prima di saltare invece su altri siti, vorrei anche farvi presente di un'iniziativa che si è svolta nella giornata di ieri, un'iniziativa che ha raccolto veramente parecchie persone, fra residenti e commercianti del centro storico, in modo particolare di via Calcagni, via Roma e via Cavour, e anche Corso Persiani, via Faleroni. Era una sala piena quella in cui si è svolto questo incontro, di cui molti non sapevano neppure, che si è svolto in una sala dell'Hotel La Ginestra, zona capiente, anche perché lo stesso titolare è parte attiva di quello che dovrebbe essere il nuovo comitato, una nuova associazione che dovrebbe interessarsi dei problemi del centro storico e della viabilità, ma dei problemi del commercio, del ripopolamento del centro storico, infatti anche di gente che va a rioccupare i vecchi appartamenti e palazzi oggi in buona parte lasciati vuoti, e quindi ciò contribuisce naturalmente alla desertificazione dello stesso centro storico, oltre a tutti i negozi che nel frattempo hanno chiuso i battenti. Quindi è un'iniziativa che dovrà prendere corpo, si sono dati appuntamento già a martedì prossimo, l'amministrazione è avvisata, sa che adesso avrà un referente abbastanza nutrito, agguerrito e comunque senza volontà bellicose, semplicemente di cercare di trovare delle soluzioni ai problemi che sono emersi, fra cui quello che mi sembra interessante del fatto che non c'è un aggiornamento della mappatura Google per quanto riguarda la viabilità cittadina, cioè Google Maps è ancora rimasto alla vecchia viabilità di 10-15 anni fa, in cui magari, non so, il centro storico era attraversato per tutta la sua lunghezza da Corso Persiani sino a via Montemorello. Invece adesso, voi sapete, c'è una circolazione ad anelli, per cui a un certo momento in piazza la circolazione si interrompe, via Cavour è percorribile nel senso fra via Porta Marina, via 20 Settembre e piazza Leopardi, quindi in senso contrario a come se la si percorreva prima, così via Calcagni. Voi capite che tutto questo che cosa comporta se tu non modifichi la guida satellitare, no? Che chi viene a Recanati è in qualche maniera dirottato male, non riesce a trovare la destinazione se non violando o andando in contromano, o violando quindi la segnaletica stradale, e allora oltre a non arrivare a destinazione ed essere disorientati si prendono anche la multa. Questo non va bene. Sapete qual è uno dei problemi per cui gli automobilisti, anzi i camionisti che arrivano con i tir verso la zona Crocifisso, proveniente magari da Macerata, no, finiscono per essere incastrati a Porta San Filippo, perché la vecchia, il vecchio Google Maps dice che devono, per arrivare a destinazione, no, devono raggiungere via Monte Conero, devo percorrere via Monte Conero. Fatto questo, in salita arrivano a arrivano all'altezza della deviazione o con Corso Persiani, ma in piazza non ci possono andare perché il tir, appunto, ci vanno soltanto quelli del Teatro Persiani per le scene quando c'è teatro, e poi continuano perché nella vecchia viabilità si poteva continuare sino allo stop di Porta Marina. Invece adesso qui c'è una deviazione obbligatoria per il campo sportivo e lì il camion non ci può andare. Provano ad andare in via Castelfidardo sotto San Francesco e lì si incastrano. Arrivano quelli della polizia municipale e dicono: oh no, qui non lo sa, c'è un divieto laggiù. Sì, c'è il cartello di divieto d'accesso per i mezzi pesanti, ma viva Dio, questi stanno sotto la guida del satellitare, naturalmente i segnali neanche li vedono, sono nuovi, la prima volta che arrivano arreganati, no, niente, sono integerrimi, inflessibili, finiscono per applicare la multa, anche salata, e così via. Quindi perché la polizia municipale e il comune di Recanati non si decidono dopo anni di comunicare la nuova viabilità a Recanati, no? Che aiuterebbe molto a chi arriva a Recanati per orientarsi ed essere guidati, appunto, da quella vocina, no? Che noi attiviamo perché ci conduca a destinazione senza fermarsi continuamente e dire: ma sapete dov'è via, no, al primo che passa? Ecco, è una cosa, è una richiesta talmente banale, però l'amministrazione comunale né la polizia municipale ha mai pensato di risolvere, e la chiamano città della cultura e del turismo. Pezzo di cavolo, non fate neanche una cosa più elementare. È giusta questa osservazione che è stata fatta nel corso di questa assemblea. Queste sono delle cose talmente elementari e sciocche che non farle significa che siete semplicemente dei amministratori incompetenti. Chi è il comando della polizia municipale non si è accorto di questo, non dovrebbe fare quel mestiere, dovrebbe dare le proprie dimissioni e fare un altro mestiere, non quello di comandare una polizia municipale. Perché? Perché bisogna assolutamente, no, ma io non lo dico soltanto a chi c'è adesso, ma anche a chi c'era prima, perché questa è una questione che ci portiamo avanti da diverso tempo, e pensate, sono passati anni e anni e non si è mai provveduto. Non la voglio fare lunga 151, come dice il nostro caro Fabio. Allora vado direttamente a dare un'occhiata a cronache maceratesi, e quindi ci salto molte notizie di Radio R perché non ho la possibilità di leggerle tutte in quanto non ho il tempo a mia disposizione. A Civitanova è stata travolta da un'auto in centro, un 18enne è finito in ospedale, anzi una 18enne, l'investimento è avvenuto in Viale Bozze all'altezza dei semafori. A guidare la vettura una donna, la giovane è stata trasferita in pronto soccorso, comunque nulla di grave, nel senso non è in pericolo di vita, comunque il danno fisico, le lesioni ci sono state. Omicidio di Rossina, ricordate il caso di Monte Cassiano? È stato fissato l'appello. Enea, che è il suo nipote, che è l'unico che ha subito la condanna mi sembra l'ergastolo, dice ancora una volta: non ha ucciso la nonna, ma va fatta chiarezza su quel pomeriggio. In realtà lo dicono i legali del nipote della 78enne, appunto, che è stata uccisa alla vigilia di Natale, e il nipote è stato condannato all'ergastolo. Per me è una condanna assurda per l'entità, e soprattutto che non fa chiarezza su quello che è avvenuto. Comunque, dice anche la procura ha impugnato per l'assoluzione della figlia Arianna Orazzi, perché la figlia è stata assolta insieme al suo padre, cioè il marito di Rossina. Loro non c'entrano niente, c'entra solo il nipote. Vabbè, questa è la conclusione a cui ha giunto i giudici di primo grado. Poi abbiamo lavori all'ex ospedale, ditta fa causa al comune, chiesto 1 milione di euro. Qui siamo a Camerino, dove il comune di Camerino è stato citato in giudizio alla società edile Consorzio Stabile Maceratese con la richiesta di pagamento di 1.130.000 euro per i lavori eseguiti a suo tempo all'ex ospedale Santa Maria della Pietà, situato in via Lili, nel cuore del centro storico. Si tratta del lavoro di rifinitura del primo piano dello stabile di proprietà Aste, azienda sanitaria territoriale, per cui il comune è chiamato in causa come soggetto attuatore dei lavori. Il pagamento dei lavori sarebbe dovuto avvenire con la cessione in proprietà alla ditta del piano terra, ma ormai l'edificio è inagibile dopo le scosse del 2016 e l'azienda edile ha preferito chiedere i soldi. Di parere opposto il comune di Camerino, secondo cui la ditta può acquisire la proprietà del piano terra, visto che l'edificio è oggetto di contributo post terremoto, per la riparazione dei danni del 2016. La società rappresentata dall'avvocato Giuseppe Maria, io ho tanto paura per il comune, tanto timore che ci abbia ragione la ditta, comunque vedremo come va a finire, certo questa è una causa civile che si protrarrà per lungo tempo. C'è stato uno sversamento di 44 tonnellate di rifiuti, prosciolto un imprenditore, questo a Belforte. Sotto accusa al Tribunale di Macerata, un 57enne residente a Tolentino, per uno dei capi di imputazione il giudice ha dichiarato la prescrizione, assolta anche un'azienda. Bici con pedalata assistita modificata, 28enne sfreccia per le vie di Macerata, oltre 6.000 euro di multa. Pure. Il mezzo era dotato di uno strumento che fungeva da acceleratore. Le verifiche effettuate alla motorizzazione civile hanno permesso di accertare la non conformità alle norme del codice della strada relativa al velocipede, che rientrava nella categoria superiore di ciclomotore e non più di bicicletta. Questa fra poco diventava una moto da Gran Premio Mondiale. Andiamo ora a cronache di Ancona, perché c'è la storia del giallo di Andrea, del corpo ritrovato in un casolare, e si dice che sarebbe stato sempre nel casolare, quindi non è stato trasportato in un secondo tempo lì. Allora si deve capire come mai una struttura così vicino al luogo in cui c'era stata la festa, e dalla festa era scomparsa questa ragazza, e il corpo di questa ragazza Andrea, appunto, ritrovato in un casolare, non era stato già individuato quella volta. No, come l'hanno fatte le ispezioni con tanto di cani molecolari? Come è successo? Come è potuto accadere? Gli investigatori sarebbero convinti di questa pista anche se il corpo non era in condizione di essere visto in quel primo sopralluogo, e perché è avvenuto 4 giorni dopo la scomparsa della 27enne. L'ha visto uno che è andato a prendere la legna nel casolare, per la quale ancora non vi era alcun fascicolo aperto, pensando a un allontanamento volontario, per cui in realtà non è che è stata fatta una grande ricerca, dai, parliamoci chiaramente, su. Spintona la nonna per entrare in casa e rapinarla, arrestato il nipote di 30 anni. Questo è successo ad Osimo, il giovane era stato bloccato dagli agenti delle volanti intervenuti in soccorso dell'anziana. Tutto ha avuto inizio verso fine settimana, quando la donna, che da qualche tempo aveva deciso di non fare più entrare nella sua casa quel nipote trentenne tossicodipendente disoccupato, immaginavamo, era stata impietosita dal tono con cui gli è stato chiesto di farla entrare per parlare con lei. Aperto l'uscio del suo appartamento, quel tanto che bastava stava per ascoltare quello che aveva da dirle, senza che entrasse il giovane ha spalancato la porta per poi spintonare la nonna e farsi strada verso la camera da letto, dove sapeva che erano custoditi alcuni risparmi. Inoltre, per impedirle di ostacolarlo, la scaraventò a terra lasciandola sul pavimento e uscendo, ma che sono delinquente, poi con il piccolo salvadanaio che aveva trovato rovistando tra la biancheria. L'anziana dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso, l'ambulanza arrivò sul posto grazie ai vicini di casa che chiamarono il 112 nel sentire le grida d'aiuto, ma come poteva pensare lui di cavarsela? Sul posto anche la polizia, arrestato su disposizione del PM, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto. Il GIP di Ancona ha ora convalidato l'arresto e disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere, cioè deve rimanere in carcere se è un elemento pericoloso. Con questa notizia triste, a dire il vero, un nipote che se la prende con la nonna, la notizia più triste non può esserci. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata e un buon proseguimento dei programmi di Radio R. Ciao 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 ciao.